Also dieses Schiff kommt jetzt von Rotterdam her. Das heißt, die Container wurden dann in Rotterdam umgeladen von anderen Schiffen, größeren Schiffen, und dann halt direkt hierher spediert.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Nei porti a nord dell'Europa negli ultimi mesi sono stati confiscati quantitativi record di stupefacenti e la droga più venduta resta la cocaina. Il mercato europeo nel contesto globale è sempre più importante, tanto che c'è chi dice abbia superato addirittura gli Stati Uniti. E sul continente europeo, in Svizzera, ci sono città in cima alla classifica del consumo di cocaina: Zurigo, Ginevra, ma anche Basilea. E allora la domanda è: come funziona il traffico di cocaina oggi e come fa la polizia a combatterlo e a rintracciare quelli che si dice siano i pesci grossi dello spaccio? È di questo che ti parlo in questo episodio. E lo faccio con Luca Betti, che è collaboratore della RSI. Luca, tu abiti in Svizzera tedesca e sei andato non tanto lontano da casa tua a Basilea per cercare alcune risposte. Perché sei andato proprio a Basilea?
Beh, volevo sapere come funzionasse un controllo doganale in un porto, e a Basilea dei porti sul Reno ce ne sono tre. Io avevo appuntamento a Kleinhüningen con una squadra di controllo doganale ed era un pomeriggio di febbraio, tirava un forte vento ed era anche molto freddo. Ho messo il casco e gilet riflettente e poi ho visitato l'area di trasbordo con Johannes, che è il responsabile della squadra di controllo di quel porto lì, di quello di Kleinhüningen.
Also ich bin Equipenchef bei der Lokalebene Zoll Basel Mitte. Und ich bin nun seit etwas mehr als 10 Jahren beim
Il porto di Kleinhüningen. Cosa ci dobbiamo immaginare? Quanto è grande? Quanto è vasto anche? Perché chi ha visto i porti di Rotterdam a nord Europa sa che possono essere anche enormi.
No, il porto di Kleinhüningen è un piccolo porto, non ha niente a che fare con il porto di Rotterdam o di Amburgo. Quel giorno era arrivata una sola nave da Rotterdam a Basilea e quella nave trasportava solo 56 container, quindi era un piccolo battello.
Dacci un po' di cifre per capire la quantità di merce che arriva.
Da Rotterdam, per esempio, arrivano circa 5.000 battelli, navi da carico. Queste navi trasportano circa 120.000 container e questi 120.000 container contengono dalle 5 alle 6 milioni di tonnellate di merce. I controlli sono quindi puntuali, mirati. La ricerca di merce contraffatta o contrabbandata mi è parsa un po' come una ricerca di un ago in un pagliaio.
Il porto è piccolo, ma 5-6 milioni di tonnellate non è poca roba.
I Kollegen haben jetzt bestimmt, diesen Container möchten sie einer Kontrolle unterziehen. Das sind verschiedene Faktoren, die hier mit einfließen.
Come si muovono le squadre di controllo che tu hai seguito?
Vi dico subito, vi svelo subito che non abbiamo trovato della cocaina nei container, sarebbe stato un evento, però ecco, le squadre entrano appunto nell'area di transito dove vengono scaricati i container.
Il terminal stellt dann die Personen zur Verfügung, der Container wird geöffnet.
Poi c'è un addetto dell'area che apre con una trancia il container e dopo averli aperti i responsabili del controllo usano dei bastoncini ovattati tipo quelli che si usavano per il test Covid, vengono passati sulle pareti e il test indica se all'interno del container ci sono degli stupefacenti. In quel caso lì Johannes chiede l'impiego di cani antidroga o la scansione del container che viene appunto portato in un'altra area e lì viene scaricata tutta la merce e il container passa attraverso appunto uno scan per vedere
come
se ci sono, esatto, se ci sono degli spazi vuoti in cui viene nascosta per esempio la droga o altra merce.
Wenn der angibt, zeigt uns an was für ein Betäubungsmittel jetzt angeschlagen hat und dann können wir natürlich auch entsprechend weitere Maßnahmen einleiten. Ein Ablad, das muss man situativ dann entscheiden.
Fammi capire, la droga in questi container come ci entra? Quando ci entra?
Sì, viene usato il metodo definito cosiddetto rip-off ed è una delle ultime mode dei trafficanti di cocaina.
Im Herkunftsland wird eine Tasche hinzugefügt, die da nicht reingehört.
Come funziona? Per esempio nel porto di Guayaquil in Ecuador queste bande di trafficanti aprono illegalmente un container contenente banane, al suo interno nascondono una borsa piena di droga, poi lo richiudono utilizzando dei piombi rubati o realizzati con una stampante 3D.
Das ist die sogenannte Rip-off.
E quindi per le guardie di controllo è difficile o impossibile riconoscere il container che è stato manomesso.
Fammi capire meglio questa storia qua del piombo rubato e della stampante 3D. Come funziona?
Quindi la banda apre il container al porto di partenza, per esempio appunto in Ecuador, mette all'interno la borsa di cocaina, richiude il container, i due portelloni, e poi con una stampante 3D riproduce la chiave, una specie di chiavetta che è fatta di plastica dura, la riproduce e la rimette a posto come era quella originale, e poi il container parte verso l'Europa. E quando arrivano a Rotterdam, per esempio, o a Anversa, questi container, la banda criminale conosce esattamente il numero del container, va, lo cerca nel porto, lo riapre, toglie la merce, la cocaina, richiude il portellone e realizza di nuovo con una stampante 3D la chiavetta in maniera tale che nessuno si accorga che quel container lì conteneva della cocaina.
Quindi uno di quei sacchi nascosti tra le banane, e questo è l'esempio che abbiamo fatto, potrebbe arrivare anche lì a Basilea. A questo punto abbiamo capito tutto dal traffico di cocaina? Non credo.
No, non proprio, anche perché quando sono tornato dal mio reportage da Basilea sono rientornato un po' insoddisfatto, perché Ioannis e la squadra di controllo non ha risposto a tutte le mie domande, perché diceva che non poteva fornirmi informazioni perché erano magari preziose, segrete. E quindi quando sono rientrato a casa, in ufficio, ho scritto alla FedPol per avere altre informazioni su come funzionasse davvero il traffico di cocaina e come venisse importata e poi smerciata in Svizzera la cocaina.
FedPol, che è la polizia federale, che è quella che si occupa della criminalità organizzata, ed è di questo che stiamo parlando quando si parla di traffico di droga internazionale.
Sì, e la FedPol, invece di rispondere alle mie domande che le avevo inviato per email, mi ha invitato a un incontro informale a Zurigo. E questo incontro è stato un po' particolare perché l'accesso all'edificio della FedPol era super controllato e è stato un colloquio informale, quindi non posso neanche citare il suo nome, e mi ha raccontato un po' come funziona il traffico e come arriva la cocaina in Svizzera.
E allora svelaci tutti i segreti delle bande criminali, se ce li puoi dire, anche se immagino che anche qui ci siano delle zone d'ombra che rimangono.
Sì, l'esperto mi ha fatto un po' il quadro, ma prima di tutto mi ha detto che da Anversa o Rotterdam la cocaina arriva soprattutto via strada e non su battelli, perché la droga quando arriva a Rotterdam cambia di mano, quindi la banda, i delinquenti la vendono poi a delle organizzazioni criminali che sono attive in Svizzera, e quelle organizzazioni poi la portano in Svizzera via strada di solito, perché da Rotterdam a Basilea non ci sono dei veri e propri controlli alla frontiera.
Quindi può arrivare anche per autostrada, ma sulle bande, chi ci sta dietro, chi le controlla? Hai capito qualcosa?
Ci sono vari tipi di bande, c'è per esempio l'Andrangheta, che è uno dei gruppi criminali più attivi e che si occupa soprattutto dell'importazione di cocaina su vasta scala, perché ha un'articolata rete di connessioni, visto che da un po' di tempo che si occupa di criminalità organizzata, di traffico di droga. E quindi l'Andrangheta organizza l'importazione su vasta scala delle grandi quantità. Poi ci sono altre organizzazioni criminali originarie, per esempio dei Balcani, che si occupano della distribuzione e della vendita diretta sul territorio, quindi in Svizzera. Oppure ci sono gruppi formati da persone provenienti dall'Africa occidentale, dalla Nigeria per esempio, ma ci sono anche svizzeri che si occupano dello spaccio di cocaina. Una cosa interessante, tra le bande si è instaurata una sorta di gioco di squadra, perché di merce sembra, in commercio ce n'è abbastanza per tutti, quindi non ci sono delle gang rivali, ognuno ha una fetta di torta abbastanza grande e quindi convivono in maniera tranquilla e giocando anche di squadra.
Ma se il signore esperto della Fedpol, che non puoi citare, ha un quadro così preciso delle organizzazioni, cosa fanno le autorità svizzere per impedire questo traffico di droga che non è soltanto illegale ma è anche molto dannoso?
Sì, ma ha sorpreso abbastanza. Anch'io ho chiesto all'esperto come fa la Fedpol a contrastare questo traffico di cocaina. Mi ha sorpreso abbastanza il fatto che mi ha detto che l'obiettivo della Polizia Federale è disturbare le grandi reti criminali, rendendo loro la vita difficile e meno sicura in Svizzera, e quindi sanno già che non riescono a sconfiggere questo traffico internazionale, traffico di cocaina.
Sono quasi rassegnati.
Ma non direi rassegnati, però l'obiettivo loro è di fare in maniera che non possano operare in maniera tranquilla. Sanno che non riusciranno a sconfiggere la criminalità organizzata, e questa almeno è la lettura che ho fatto io di questa affermazione, di questo colloquio che ho avuto con l'esperto. Ma una cosa che mi ha detto e mi ha anche sorpreso è che negli ultimi tempi sembra che la Svizzera sia diventata una base per soggetti chiave nel traffico internazionale di droga, perché si sentono al sicuro da noi e da qui possono gestire l'importazione e la distribuzione di cocaina in Svizzera, ma anche in altri paesi vicini. E l'esperto mi ha ricordato l'arresto di un importante criminale, Flor Bressers, a Zurigo nel 2022, che è stato un po' un campanello d'allarme per la Fedpol.
Hij woonde samen met zijn vriendin en kind in een luxe appartement in Zürich. Flor verzette zich niet en gaf zich onmiddellijk.
This is the story of Flor Bressers, Belgium's number.
Questo signor Bressers era un pesce grosso, da quel che dici.
Sì, uno dei più ricercati d'Europa, noto come il re della cocaina in Belgio. E su di lui c'era un mandato di cattura internazionale e lui si è rifugiato in Svizzera. Alloggiava in alberghi di lusso, spendendo un capitale, e poi ha acquistato un appartamento per alcuni milioni di franchi e uno yacht. Viveva tranquillo, o più o meno tranquillo, in Svizzera sotto false spoglie, almeno finché non è stato catturato. Per la Fedpol la sua presenza in Svizzera è stata una specie di sveglia, perché la polizia si è resa conto che il nostro paese è considerato, come dicevo prima, un luogo sicuro per i criminali di alto profilo per continuare a gestire i loro affari.
A proposito di casi un po' clamorosi, un altro che mi viene in mente è la scoperta di droga nella fabbrica della Nespresso nel canton Friburgo.
Esatto, un altro caso clamoroso e che ricorda un po' come funziona il traffico della cocaina.
In Svizzera continuano le indagini per far luce sull'impressionante quantità di cocaina trovata nella fabbrica della Nespresso.
La valeur de la droga è stimata a 50 milioni di francs, ma come questo chargement a
cosa è successo? Il container che era partito dal Brasile, che conteneva del caffè e conteneva anche mezza tonnellata di cocaina, è arrivato a Rotterdam. Da Rotterdam è stato caricato sul treno, è arrivato a Basilea e da lì è stato di nuovo messo su un vagone di un treno ed è partito alla volta della sede della Nestlé nel canton Friburgo. Il fatto interessante è che la banda criminale erano dei cittadini albanesi, sono arrivati in ritardo al porto quando il container è già partito, quindi le videocamere li hanno osservati mentre si aggiravano nel porto di Basilea alla ricerca di questo container, ma il container non c'era più. Quindi quando è arrivato alla sede della Nestlé a Friburgo, chi l'ha aperto ha scoperto che all'interno conteneva appunto mezza tonnellata di cocaina.
Luca, abbiamo capito un pochettino come può essere organizzato il traffico di cocaina che arriva in Svizzera. Ne hai accennato, è un traffico in aumento. Ci puoi dare alcune cifre?
Sì, negli ultimi anni l'Europa e quindi anche la Svizzera è stata quasi letteralmente sommersa da quantitativi crescenti di cocaina. Stando alle statistiche, nel 2021 sono state sequestrate 303 tonnellate di cocaina negli stati membri dell'Unione Europea, quasi 100 tonnellate in più rispetto all'anno precedente. Una quantità record di merce proveniente soprattutto dall'America Latina, Brasile, Ecuador e Colombia, e confiscata nei grandi porti europei. Ed è una piccola parte, perché come mi diceva anche l'esperto della FedPol, viene intercettato soltanto il 10 o il 20% della cocaina importata, quindi non riesco a immaginarmi quanta cocaina viene consumata in Europa.
Sì, perché se 116 tonnellate fossero il 10% di quello che arriva, parleremmo di 1000 tonnellate.
Ce n'è tanta. Mi sono rivolto a un altro esperto, questa volta un esperto di Dipendenze Svizzera, che è un'organizzazione che si occupa di prevenzione, si chiama Frank Zobel, è uno dei maggiori esperti di droga della Svizzera, e mi ha ricordato che in Svizzera ne vengono consumate circa 5 tonnellate di cocaina, ma queste stime risalgono a circa 5 anni fa. E molta di più, anche perché Zurigo, Ginevra e Basilea figurano quasi sempre tra le prime 10 città per consumo di cocaina in Europa.
Was man heute weiß, ist, dass die Breite der Kokainkonsumierenden sehr groß ist.
Tra chi consuma cocaina sembra non ci sia più il consumatore tipo, o non ci sia mai stato. La droga sembra sia diventata, e questo è un fenomeno nuovo, diventata una droga popolare che viene consumata non solo nei club esclusivi di Zurigo o Berna, ma anche nelle feste di paese, e viene consumata da tutti, quindi dal manager sì, ma anche dall'artigiano, dal muratore, dal cameriere o dalla cuoca. È questo che mi diceva l'esperto.
Ma vuol dire che è diventata anche più buon mercato la cocaina?
Sorprendentemente sì, cioè una dose costa intorno ai 10 franchi se la compri per strada, e un grammo costa meno di 100 franchi.
Cocaina ne arriva sempre di più, è abbastanza buon mercato, vuol dire che è calata anche la qualità?
No, anzi è migliorata la qualità, almeno quanto mi diceva Frank Zobel, l'esperto di Dipendenze Svizzera, che mi spiegava che la cocaina venduta per strada ha una purezza spesso tra il 70 e l'80%, una cosa che non aveva mai visto prima. E perché questo? Perché non viene più tagliata, ossia non vengono aggiunte altre sostanze, perché costano troppo e quindi non vale la pena acquistarle e poi perdere tempo per tagliare la cocaina. E la cosa interessante che mi diceva è che chi consuma cocaina da tempo, quindi uno dipendente, si lamenta perché quella così pura a loro non piace molto, perché erano abituati a un effetto diverso che provocano le sostanze aggiunte nella cocaina.
Luca, mi hai raccontato un sacco di cose sorprendenti. Te qual è l'aspetto che più ti ha colpito?
Ma forse il fatto che la cocaina è diventata una droga quasi normale, che viene consumata ovunque. Frank Zobel mi diceva che c'è addirittura chi, dopo un pranzo con amici, una cena con amici, invece di mettere sul tavolo la bottiglia della grappa e offrire un bicchierino di grappa agli amici, prende un paio di grammi di cocaina e offre loro di farsi una riga. Questa è la cosa che mi ha sorpreso di più.
Io continuo a preferire un caffè dopo pranzo. Saremo anche banali. Finisce qui questo nostro viaggio alla ricerca delle vie verso la Svizzera della cocaina, una ricerca firmata da Luca Betti. Prima di lasciarti, voglio ancora dirti due cose. Primo, se sei confrontato con problemi di dipendenza, tu o qualcuno a cui vuoi bene, un indirizzo utile per una prima consulenza è safezone.ch. Si scrive safezone.ch. Seconda cosa, se il tema ti interessa, puoi andare a riascoltare anche un altro episodio del Mondo là fuori che avevamo incentrato sul crack, è apparso a novembre e l'avevamo intitolato Crack, gli effetti sulla società. E a proposito di questa puntata non posso non dire che qualche giorno fa degli ascoltatori mi hanno scritto criticando con forza il linguaggio usato, in particolare il fatto che veniva usato il termine drogati, ritenuto offensivo, stigmatizzante, e in effetti le associazioni di aiuto alle persone con dipendenze dipendenze da sostanze stupefacenti preferiscono una descrizione diversa, appunto consumatore di sostanze stupefacenti. Ovviamente non è mai la nostra intenzione offendere qualcuno, anzi se ci occupiamo di questi temi è perché vogliamo far luce su un fenomeno che crea anche della sofferenza. Terremo quindi conto di quanto ci avete scritto. Adesso mi fermo qui, ti dico ancora che le altre firme di questo episodio sono quelle che già conosci: Alessia Fontana per la realizzazione, Daniele Sola per la sonorizzazione, in studio di registrazione c'è Davide De Donatis, io sono Alan Crameri. Tra 7 giorni arriva il nuovo episodio del nostro podcast, non perderlo. Il mondo là fuori.